Appunti sulla grande Tartaria, parte seconda. Premessa alla seconda parte. Ribadiamo ancora una volta il fatto che il contenuto di questi nostri articoli non vuole rappresentare la verità assoluta su quello che concerne questa specifica ricerca, la quale ci porta periodicamente a confrontarci con nuovi dati ottenuti. Ed in qualche caso ad aggiornare le nostre considerazioni precedenti in materia. Stiamo semplicemente facendo finta che, come il mio amico Mauro Biglino ama dire, ed attraverso questo valutare i dati, ricercare le informazioni ed alla fine formulare delle ipotesi, che talvolta diventano certezze, in quanto supportate da prove tangibili e di difficile contestazione. Anche se sappiamo benissimo che nel corso della storia umana, nonostante prove tangibili e verificabili, molti scienziati e ricercatori sono stati derisi e addirittura minacciati per abiurare i loro lavori. Ma noi non ci paragoniamo certamente alla loro grandezza e fama. Quindi, nella nostra infinita umiltà, proponiamo il frutto di queste nostre ricerche, basate sull'assunto che molte civiltà del passato e con esse la loro cultura, in taluni casi molto sviluppata, siano cadute nell'oblio storico-culturale, semplicemente perché fastidiose nella realizzazione di interessi politici e privati, legati a conquiste territoriali, dominazioni varie e soprattutto potere gestito da svariate gilde, che forse non erano animate dal bene per il prossimo. Non mi sembra di dire nulla di nuovo, specie se osserviamo i fatti odierni. Ci siamo lasciati la volta scorsa in occasione della chiusura della prima parte del servizio sulla cosiddetta Grande Tartaria, con un documento declassificato della CIA in cui si afferma che il Partito Comunista dell'allora URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, dalla sua presa del potere nel 1916 ne avrebbe insabbiato tutte le prove circa l'esistenza nei propri territori. Nella fattispecie, il citato documento statunitense afferma che il 9 agosto del 1944 il Comitato Centrale del Partito Comunista, con sede a Mosca, emanò una direttiva che ordinava al Comitato Provinciale Tartaro del Partito di procedere a una revisione scientifica della storia della Tartaria per liquidare gravi carenze ed errori di un personaggio nazionalista commessi da singoli scrittori e storici nel trattare con la storia della Tartaria. Così come recitava il documento in specie, la storia tartara doveva essere riscritta, ovvero doveva essere falsificata, al fine di eliminare i riferimenti alle grandi aggressioni russe e nascondere i fatti del vero corso della storia, circa le relazioni tartaro-russe. Per giungere al loro scopo, secondo il documento CIA, i dirigenti del Partito Comunista Russo fecero sì che in ogni area musulmana all'interno del territorio sovietico gli storici riscrivessero la storia patria per distorcere i fatti, in modo che i russi apparissero sempre in buona luce. Potrei supporre che la CIA era ed è specializzata in operazioni di contropropaganda e psicologiche, psy-ops, tendenti a minimizzare, quando non a ridicolizzare l'avversario, e comunque non spetta certo a me suggerire al lettore quanto le storie che presentavano i fatti in modo sincero siano state rivisitate o distrutte in quasi tutti i paesi del mondo, per scopi utili al potere, facendo sì che le generazioni presenti e future non abbiano la possibilità di apprendere fatti reali o del passato delle loro rispettive nazioni, utili a creare un sentimento di appartenenza comune. I recenti fatti circa l'Afghanistan potrebbero far riflettere su questo. Quando poi, magari, qualche studioso, per lo più indipendente, riesce a sollevare questa coltre fumosa che avvolge queste informazioni, ritrovando per caso prove di un passato ed una storia diversi, viene deriso o ostracizzato da esperti o giornalisti pagati da quel sistema che in realtà ha ha riscritto o modificato tali fatti storici. In questa serie di articoli di introduzione sull'argomento della Grande Tartaria, abbiamo volutamente tralasciato, come il lettore potrà facilmente intuire, il dovuto approfondimento, riservandoci di riportarlo sui libri di prossima pubblicazione. Questo in quanto un approfondimento di questi primi due articoli necessiterebbe di almeno un libro, poiché le informazioni raccolte in questi anni di ricerca da noi ed altri ricercatori, nostri referenti ed amici, sono talmente tante da scrivere un libro o una serie di libri. Non ce ne vogliano per questi lettori, in quanto capiranno certamente che riserviamo di illustrare al meglio l'argomento tra le pagine del primo libro sulla Grande Tartaria, proprio per non toglierle loro il piacere della sorpresa. Ancora sull'ubicazione geografica della Grande Tartaria. Riprendiamo ora il discorso su dove fosse ubicata la Grande Tartaria, chi fossero i suoi abitanti, ma soprattutto a cosa fu dovuto il suo oblio storico, cercando, se possibile, di dipanare un poco della nebbia creatasi intorno a questo argomento. Ci sono molti riferimenti storici e bibliografici circa la Tartaria. In effetti, come riportato dalla definizione che dà l'Enciclopedia Britannica, Tartaria, un vasto paese nelle parti settentrionali dell'Asia, delimitato dalla Siberia a nord e a ovest. Questo è chiamato Grande Tartaria. I tartari che si trovano a sud della Moscovia e della Siberia sono quelli di Astrakhan, Circassia e Daghestan, situati a nord-ovest del Mar Caspio. I tartari di Kalmuk, che si trovano tra la Siberia e il Mar Caspio. I tartari e i gobbi di Uzbek, che si trovano a nord della Persia e dell'India. E infine quelli del Tibet, che si trovano a nord-ovest della Cina. Quella che avete appena sentito è la definizione comune che anche ai nostri giorni viene data e accettata della Tartaria. Ora, come direbbe l'amico Mauro Biglino, continuiamo a far finta che. Sicuramente molti lettori avranno sentito parlare dell'esistenza storica della Scizia o Scitia. Vediamo la definizione della Scitia. Scizia, le parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia erano anticamente chiamate così, che in seguito ottennero il nome di Tartaria. Il filosofo, storico e teologo francese Denis Petau, noto meglio come Dionysius Petavius o all'italiana Petavio, seguace dell'opera del suo connazionale Giuseppe Scaligero o Scaliger, che rivoluzionò e sconvolse cronologicamente fatti ed avvenimenti di tutta la storia e di cui parleremo nel libro di prossima uscita, vissuto in Francia tra la fine del XIV e la metà del XV secolo, afferma: Tartaria, conosciuta con il nome di Scizia dal loro primo re Scitus, e che in un primo momento si chiamava Magogins, da Magog, figlio di Jafet, di cui i suoi abitanti erano la prosecuzione. È chiamata Mongul dagli abitanti, ma Tartaria dal fiume Tartar, che bagna una grande parte di esso. È un grande impero, non cedendo a nessun altro in larghezze di paesi, ma al re dei domini in Spagna, che pure supera, in quanto è tutto unito da qualche vincolo, mentre l'altro è molto disgiunto, che estende 5.400 miglia ad est e ovest e 3.600 da nord a sud. A ciò il Gran Cam, emperore di Qi, ha molti grandi regni e province sotto di lui, contenente un gran numero di buone città. Cos'era effettivamente la Scitia o la Scizia? La Scitia era stata collocata in un lontano passato da chi, ricostruendo la cronologia dell'umanità per fini politici e/o religiosi, oppure di mero interesse personale, voleva dare un diverso significato alla storia umana. Potremmo Purtroppo per loro, documenti del XIX secolo indicano che effettivamente tale civiltà esisteva in epoca abbastanza di recente. Si rimanda alla nuova cronologia di Anatoly Fomenko, che contiene una storia alternativa, radicalmente più breve della versione tradizionale della storia. Un altro fatto storico è che i bizantini usavano il nome di Sciti per riferirsi ai russi. Il diacono Leo certamente li chiamava così. Ma per quanto riguarda i mongoli, visto che spesso gli sciiti venivano sovrapposti ai tartari, chi erano veramente? Per quanto riguarda i magogini, antica denominazione del popolo mongolo, non abbiamo molte notizie storiche, eppure hanno lasciato il loro nome dietro di loro, che ora si è corrotto in Mangol, come la maggior parte dei lettori potrebbe aver dedotto. Il nome di Magog esiste ancora nelle denominazioni di Mogli, Mongul e Mongoli. Persino secondo lo storico romano ebreo Giuseppe Flavio, San Geronimo e la maggior parte dei padri cristiani, nonché alcuni tra i più eminenti storici e geografi antichi e moderni, Magog fu il fondatore e il padre degli Sciti, dei Tartari e dei Moghi, e di conseguenza dei Siberiani e tutte queste tribù nordorientali. Secondo sempre i suddetti documenti storici, i Magogini divennero gli Sciti, poi la Scitia divenne Tartaria e i Mongoli, o Mongol, Mungali, Mungali, Mangos, Mogols, Magogini, Magoghi, Mogli, Magogli, Mungli e Mungugli furono comunemente chiamati come gli abitanti di Tartaria e i bambini di Magog. Quindi alla fine i Magogini divennero noti come Mongoli. L'ipotesi dei Mongoli originari delle terre di confine della lontana Cina fu coniata intorno al XVIII secolo e in aggiunta la parola mongolo ebbe un nuovo significato. Si riferisce alla cosiddetta razza mongoloide del giorno d'oggi. Ma anche nel XIX secolo molti storici consideravano ancora mongoli, tartari, sciti, sarmati e muscoviti come un gruppo etnico. Se si pensa alle origini del nome Tartaria, questo non può che farci venire a mente la parola greca Tartarus. La ricerca delle origini etimologiche del nome non ha prodotto risposte definitive. L'intera comunità di ricercatori storici, in quanto il sottoscritto e Tom Bosco non sono gli unici a interessarsi di questa ricerca, ed approfitto per ringraziarli da queste pagine, sta cercando di trovare alti livelli di tecnologia nella Tartaria. Purtroppo, quando si va su alcuni libri ad approfondire determinati argomenti, riscontriamo contenuti che parlano di orde barbariche che vagavano in quelle zone e vivevano nelle tende. Altresì, tali descrizioni non corrispondono a quelle fornite da persone come Marco Polo. Queste descrizioni non sono inoltre supportate dalla moltitudine di città e paesi presenti sulle mappe più antiche che illustrano la Tartaria. La narrativa relativa alla Scizia è così ambigua e contorta che leggerla richiede uno sforzo enorme. La Scizia era una regione dell'Eurasia centrale nell'antichità classica, occupata dagli sciiti iraniani orientali, che comprendeva l'Asia centrale e parti dell'Europa orientale a est del fiume Vistola, con bordi orientali della regione vagamente definiti dai greci. Gli antichi greci diedero il nome Scitia, o Grande Scizia, ed è incredibile il richiamo a Grande Tartaria, a tutte le loro terre. A nord-est, a tutte le terre, scusate, a nord-est dell'Europa e alla costa settentrionale del Mar Nero. Durante l'età del ferro, la regione vide il fiorire delle culture scitiche. Gli sciti, il nome greco per questo popolo inizialmente nomade, abitarono la Scizia almeno dall'11 secolo a.C. al secondo secolo d.C. Nel VII secolo a.C., gli sciiti controllavano vaste aree del territorio in tutta l'Eurasia, dal Mar Nero attraverso la Siberia sino ai confini della Cina. La sua posizione ed estensione variavano nel tempo, come la Tartaria, ma di solito si estendeva più a ovest e significativamente più a est di quanto indicato sulle mappe. Alcune fonti documentano che gli sciiti erano persone energiche ma pacifiche. Stranamente, per un popolo così civilizzato non si sa molto su di loro. Nel III secolo d.C., I Sarmati e gli ultimi resti degli Sciti furono dominati dagli Alani e furono sopraffatti dai Goti. All'inizio del Medioevo, gli Sciiti e i Sarmati erano stati in gran parte assimilati e assorbiti dai primi slavi. Il nome Sciiti sopravvisse nella regione della Scizia. I primi autori hanno continuato a usare il termine Scizian, applicandolo a molti gruppi estranei agli Sciiti originali, come gli Unni, Goti, Turchi, gli Avari, i Khazari e altri nomadi senza nome. L'oro scitico. Volendo valutare il grado di civiltà e cultura raggiunti da questo popolo, potremmo farlo attraverso i moni di loro, denominato oro scitico, prodotti finemente istoriati e cesellati. Nel particolare, su questo collare, viene illustrata una scena di Giasone e il Vello d'Oro, ma sono stati fatti altri ritrovamenti con una moltitudine di oggetti d'oro finemente prodotti con una tecnologia impensabile per quel periodo. Circa 2500 anni fa. Ed è assurdo pensare che un popolo di analfabeti, così come lo definirono precedentemente a queste scoperte alcuni archeologi, abbia prodotto manufatti di questo pregio e valore, anche tecnologico. La domanda pertinente da porsi sarebbe: di quali mezzi o tecnologie disponeva un popolo considerato analfabeta per produrre queste meraviglie 500 anni prima di Cristo? Curiosamente, su questo manufatto della Scizia vengono rappresentati due grifoni che aggrediscono un cavallo. Ed ancora, sulla terza foto dal lato, compare nuovamente un grifone seduto. Sembra che le similitudini tra la Scitia e la Grande Tartaria non siano poche. I re e le regine della Scizia. Nel 1779 fu stampata l'Enciclopedia sulla Storia Universale. E sebbene si ammettesse che la Scitia avesse avuto dei re, nel descriverla, forse perché ancora non era stato scoperto l'oro scitico, gli Scitici erano definiti probabilmente, in quanto nessun archeologo sino ad allora era sicuro della loro esistenza, barbari e analfabeti. Tra l'altro, è curioso notare le incongruenze tra Anno Universal History e Wikipedia, quando vengono elencati i re della Scizia. Il che rispecchia il fatto che non si sappia nulla di concreto circa la Scitia, così come vorrebbero coloro che già da epoca medievale hanno cercato di confondere le acque per un tornaconto politico personale, usando sempre le stesse tecniche di insabbiamento, quando non anche di riscrittura di interi periodi storici scomodi o che non permettevano la cosiddetta chiusura del cerchio. Altresì, dalla stessa enciclopedia citata in precedenza, sembrerebbe, ad un'attenta lettura, che la narrativa attuale preferisca la parola tracio, dimostrando così che della Scitia non ci sia alcun bisogno, poiché non fa tornare i conti, anzi, gli ingarbuglia e non poco. Così, allo stesso modo, anche l'elenco dei re di Scizia del 1779 di qui sopra è incompleto, poiché nei tre stemmi gentilizi dei re e delle regine di Scizia, solo la regina Thomiris è inserita nel ritaglio del 1779, osservato precedentemente. Ringrazio per questo il ricercatore Dalla Scorben per queste indicazioni. Andando a consultare i grandi armoriali, ovvero i libri contenenti la descrizione dei blasoni della nobiltà sino allora conosciuta, della nobiltà, editi nel 1581 e 1628 da Hierosom de Bara, i blasoni sopra descritti appartenenti a re e regine della Scitia corrispondono. Tra l'altro, sembrerebbe che la Scitia fosse governata per lo più da regine amazzoni, che nel corso della storia di questo impero hanno persino sbaragliato eserciti tra i più grandi organizzati della storia passata. La storia della regina Thomiris. Vorrei citare in questo articolo proprio la storia della regina Thomiris di Scizia, la quale rifiutò il matrimonio nientemeno che con Ciro il Grande, leggendario fondatore dell'impero persiano. Erodoto racconta di un attacco di Ciro in una lontana terra governata dalla regina Thomiris. Ciro sacrificò una parte del suo esercito per intrappolare il nemico, lasciandola alle spalle abbagordare con un grande banchetto. Le truppe di Thomiris, guidate da suo figlio Spargapises, attaccarono le truppe esche di Ciro. Poi si fermarono per consumare i resti del cibo e del vino, e a quel punto Ciro tese loro un'imboscata, catturando il figlio della regina. Sebbene in seguito Ciro liberò Spargapises, questi si tolse immediatamente la vita. Per vendetta, Thomiris guidò le sue truppe contro Ciro. Dopo averlo sconfitto il suo esercito, cercò sul campo di battaglia il cadavere di Ciro e si vendicò immergendone il corpo nel sangue, dandogli il suo riempimento di sangue come aveva promesso. Gesti grandiosi e costumi elaborati erano spesso impiegati nel design degli arazzi. Le figure sono sapientemente collocate in un paesaggio che funge da ambientazione per altri elementi della storia. In questo arazzo, datato 1535-1550, la regina Thomiris, o Tomiri, respinge la proposta di matrimonio di Ciro, mentre le sue truppe avanzano sullo sfondo. Anche se nel XIV secolo gli artisti riproducevano talvolta scene del passato, ambientandole nel presente, non posso fare a meno di notare nell'arazzo in argomento quella che in lontananza sembra essere una città della Scitia. E devo concludere che se quelle sono le vestigia della Scitia, allora potremmo approfondire sicuramente l'argomento sulla cosiddetta architettura tartarica. A supporto della presenza della Scizia nelle terre in cui geograficamente sorgeva anche la Grande Tartaria, abbiamo libri del XVI e del XII secolo che descrivono e parlano di Sciti. Sembra però che nemmeno gli autori ne sapessero molto. Magari erano vicini a scoprire la verità più di quanto non lo siamo attualmente noi, ma non ancora abbastanza. Tra l'altro, in questo libro del Petavio, che ribadisco fu il prosecutore e sostenitore più acceso di Josephus Scaligerus, ovvero di colui che tra il Medioevo e il Rinascimento modificò la cronologia storica del passato, egli stranamente conferma la variazione nel 1162 del nome Scitia in quello di Tartaria. La cosmografia di Sebastian Münster del 1544 è la prima descrizione tedesca del mondo. Ha avuto numerose edizioni in diverse lingue, tra cui latino, francese, tradotto da François de Bellefeuille, italiano, inglese e persino ceco. L'ultima edizione tedesca fu pubblicata nel 1628, molto tempo dopo la sua morte. La cosmografia fu uno dei libri di maggior successo e popolari del XVI secolo, attraversato 24 edizioni in 100 anni. Questo successo è dovuto alle affascinanti xilografie, alcune di Hans Holbein il Giovane, Urs Graf, Hans Rudolf Maundeutsch e David Kendel. Furono molto importanti nel far rivivere la geografia dell'Europa del XVI secolo. È interessante in queste stampe la localizzazione assegnata alla mitica Iperborea, l'assa del fiume Volga nella Russia contemporanea. Per quanto riguarda le mappe storiche in cui è presente la Grande Tartaria, Don Bosco riprenderà ed approfondirà la nostra ricerca in questo senso. In quest'ultimo documento, risalente al 1824, si afferma che la Scizia ha sostanzialmente lasciato il posto alla Tartaria, supponendo addirittura che la Scizia antica nel corso degli anni abbia preso il nome della Tartaria. In conclusione, chi erano in realtà questi Sciti? Wikipedia afferma che erano un gruppo di barbari analfabeti, gli Sciti erano nomadi euroasiatici che probabilmente per lo più usavano lingue iraniane orientali e che sono stati menzionati da popoli istruiti che li circondavano come abitanti di vaste aree nelle steppe eurasiatiche centrali da circa il IX secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Vedete, ho qualche difficoltà a credere in questa versione ufficiale, in quanto non è la prima volta che le fonti storiche ufficiali ci abbiano mai mentito in precedenza. L'eredità di un'iconografia errata. Oggi conviviamo con alcuni stereotipi legati all'apparenza. Sembra che la Tartaria, come detto nella prima parte di quest'articolo, fosse multireligiosa e multiculturale. Uno dei motivi per cui penso che sia stata creata un'enorme disparità nel considerare la civiltà e la cultura tartaro-mongola risiede, a mio avviso, nel modo in cui gli artisti contemporanei raffiguravano allora leader come Gengis Khan, Batu Khan e Timur o Tamerlano, e come invece il loro aspetto sia raffigurato oggigiorno. Diamo un'occhiata ad alcune vecchie illustrazioni e monumenti su come apparivano i mongoli e i tartari nella realtà. Eccovi un disegno cinese ben conservato, risalente al XIII-XIV secolo di Gengis Khan. Paragoniamolo ora con l'illustrazione europea dello stesso soggetto qui sotto. In proposito, i documenti del XIX secolo di solito si riferiscono a Gengis Khan o Gengis Khan, Gengis Khan, Gingis, Gingis, Gingius, Gingis, Gangius, Kangius, Gengis, Zingic, come Khan o imperatore di Tartaria. In realtà è menzionato come il fondatore di Tartaria. Il termine impero mongolo fu imposto in realtà come unico termine solo dopo la fine del XVIII secolo. Ecco qui raffigurati Gengis Khan con la sua consorte. Inutile descrivere lo sfarzo dell'abbigliamento e l'evidente origine caucasica della regina. Di seguito abbiamo Tamerlano o Timur, come veniva raffigurato agli artisti dell'epoca. Non sembra essere proprio un barbaro o cavernicolo pellita. Comunemente, l'iconografia del tartaro o tataro mongolo che ci è stata proposta in questi ultimi anni vede questa civiltà come barbara, stupatrice, genocida, composta da banditi e razziatori qualunque, associando altresì l'etimologia del nome a bassi significati offensivi e dispregiativi. Purtroppo mi spiace sottolineare per i detrattori che la civiltà tartara era in passato notevolmente avanzata, sia culturalmente che tecnologicamente, sebbene alcuni cosiddetti esperti ne dubitino. Prendiamo ad esempio ciò che descrive in proposito Marco Polo nel suo diario di viaggio Il Milione, circa quella civiltà. E sì, vi dico che tra tutti gli signori del mondo non hanno tanta ricchezza quanta ne ha il Gran Khan solo. Ed ancora, ed ivi vi conterò per ordine ciò che la scrittura contenea. E tutto è vero, perch'io, Marco, lo vidi poscia con i miei occhi. La città di Quinsai dura in giro 100 miglia e ha 12.000 ponti di pietra, e sotto la maggior parte di questi ponti potrebbe passare una grande nave sotto l'arco, e per gli altre bene mezza nave, e né uno di ciò si maravigli, perciò ch'ella è tutta acqua cerchiata dall'acqua. E però va tanti ponti per andare per tutta la terra. Questa città ha 12 arti, cioè di ciascun mestieri una, e ciascuna arte ha 12.000 stazioni, cioè 12.000 case, e in ciascuna bottega è almeno 10 uomini, e in tal 15, e in tal 20, e in tal 30, e in tal 40. Non tutti maestri, ma discepoli. Dopo questi passaggi dal libro Il Milione, possiamo pensare ancora che i tartaro-mongoli erano una masnada di stupratori, razziatori e banditi che vivevano all'interno di tende fatte da pelli animali? Ho seri dubbi. In ogni caso, come anzi detto, non possiamo approfondire in questa serie di articoli tutta la ricerca sulla Grande Tartaria, che sia io che Tom Bosco stiamo svolgendo ormai da qualche anno. È altrettanto lapalissiano che in questa seconda parte del mio articolo non ho inserito ulteriori risultati delle ricerche in argomento, soprattutto quelli che riguardano le cosiddette inondazioni di fango o le battaglie combattute nel recente passato sui e per i territori della Grande Tartaria. E altresì non ho citato alcune scoperte rivelatrici che possono avere dell'incredibile, fatte confrontando documenti e mappe storiche con le descrizioni fatte dagli anziani che le hanno tramandate ai posteri, e che riguardano la storia dei luoghi in cui queste etnie vivevano e che molti degli pseudo-ricercatori allineati con questo sistema non si segnano nemmeno di riportare, forse anche solo per curiosità. La storia russa fu scritta da mani tedesche. Al netto di tutto questo sorgono spontanee le seguenti domande. Cos'è successo alla Tartaria? Chi ha trasmutato gli imperatori tartari in asiatici? Bene. Sempre facendo finta che, Abbiamo quindi appurato che la Tartaria era un vasto impero governato da un grande Khan, o imperatore, il quale aveva molti grandi regni e province sotto il suo governo. Secondo i dati ottenuti con la nostra ricerca e secondo quello che ne ho dedotto da essi, prima che la dinastia dei Romanov arrivasse al potere in Russia, o Moscovia, Muscovia, Tartaria Moscovita, la Russia era forse stata una sorta di provincia della Tartaria, abitata dai discendenti di Meshek o Mosok, figlio di Yafet, ma questa è un'altra storia. O almeno questo è quello che credevano alcuni storici in epoca moderna. In ogni caso, la finta, e in seguito spiegheremo perché, dinastia dei Romanov, in quanto sostenuta dall'Europa, arrivò al potere attraverso un colpo di Stato in Russia. Da quando arrivarono al potere illegalmente, al fine di dare credibilità al loro potere, avevano bisogno di riscrivere la storia russa. E questo è ciò che hanno fatto. Hanno invitato gli studiosi tedeschi Gottlieb Siegfried Beyer, Gerald Friedrich Müller e August Ludwig Schulze per fare questo lavoro, così come avevo spiegato nella prima parte di questa serie di articoli. Ed è così che è nato il fittizio impero mongolo. La Tartaria ha continuato a coesistere con la Russia dei Romanov per qualche tempo, anche se attualmente non riesco a quantificare quanto. Nonostante mi si siano aperti degli spiragli ed abbia avuto alcuni consigli illuminati da ricercatori validissimi in materia sia dell'Europa dell'Est che occidentali, non mi è ancora chiaro come esattamente la Tartaria abbia cessato di esistere. Posso prendere però esempio il lavoro di alcuni studiosi come Nikolai Levashov, secondo cui la Tartaria fu assorbita dalla Russia nella Grande Guerra, conosciuta ancora oggi come la ribellione di Pugachev 1773-1775, e di cui parleremo molto probabilmente in una successiva parte di questo lavoro. Altre fonti affermano che successivamente a quel periodo stonico alcuni eventi cataclismici deliberatamente causati, forse un flusso d'acqua, un'alluvione di fango o qualcosa di analogo a una guerra nucleare, spazzarono via una civiltà relativamente avanzata dal continente eurasiatico nel XVIII-XIX secolo. La Grande Tartaria fu così indebolita e poi assorbita dalla Russia. In verità vi sono molte prove a sostegno dell'ipotesi del cataclisma, ma questo è ancora un altro argomento. Inoltre, informazioni sulla Grande Tartaria sono state conservate nell'Enciclopedia Spagnola in sei volumi, Dizionario Geografico Universal, pubblicata nel 1795. Ad esempio, nel 1928, nell'Enciclopedia Spagnola, Enciclopedia Universale Illustrada Europeo-Americana, c'è un articolo piuttosto ampio sulla Tartaria, che parte da pagina 790 e occupa circa 14 pagine. Tartaria. Per secoli questo nome è stato applicato all'intero territorio dell'Asia interna, abitato da orde di Tartaro Mughal, Tartaro Mogolas. La Tartaria si estendeva dallo stretto di Tartaria, lo stretto che divide l'isola di Sakhalin dal continente asiatico, e la catena montuosa Tartaria, nota anche come Sikota Alin, catena montuosa costiera, che separa il mare dal Giappone e dal già citato stretto di Tartaria da un lato, e alla moderna Repubblica Tartara che si estende al Volga, entrambe le rive, e al suo affluente Kama in Russia. A sud ci sono Mongolia e Turkestan. Su questo territorio di questo vasto paese vivevano tartari, nomadi maleducati, e ti pareva persistenti e sobri, che nell'antichità erano chiamati sciti e scitas. Questo è quello che dice questa enciclopedia. In chiusura di questa seconda parte del lavoro dedicato alla Grande Tartaria, vi riporto un estratto del libro degli autori Bonaventura e Abraham Elsevier, Russia, Seu Moscovia et tenque Tartaria, commentario topografico atque politico illustrate. Vi traduco approssimativamente. Gran Cam, imperatore della Tartaria, un sovrano potente, duro, molto ricco, che vendette una parte della Cina a qualcuno. La nazione tartara proviene da un paese chiamato Grande Scizia, che un tempo possedeva un terzo dell'Asia e molte terre in Europa, tra cui la Sarmazia, la Scizia asiatica, comprendeva anche le province di Ser, Serik, Kassetta, nonché Katay e Kagatay, ora Uzbekistan. Le dimensioni dell'esercito non possono essere contate, poiché ho visto nella sola Flunder di 360.000 soldati di cavalleria e circa 200.000 fanti. Anche Kambala, che è la capitale dell'Orda, ci sono miniere d'oro ed argento. È stata stabilita l'estrazione di pietre preziose e la produzione di perline di pietre preziose, perle, trovate lungo il lago Kankita. Da notare, al centro di questa raffigurazione, il blasone dell'imperatore, raffigurato, guarda caso, da un gufo. Attiro inoltre la vostra attenzione sul fatto che tutti i testi antichi consultati affermano che i Mogul sono tartari, precedentemente chiamati Skift, Hami. Ecco i cosiddetti sciiti scomparsi che hanno vissuto e vivono nello stesso territorio per millenni. Diamo un'occhiata a questi, a quanti anni gli storici, ma da quanti anni gli storici conoscono l'esistenza dei Skit, di questi Skit, no? Di questi, come li abbiamo definiti, Skift Hami. Abbiamo concluso questa seconda parte, ma vi invito alla lettura della terza parte che riguarderà il prosieguo di quest'ultima puntata della saga della Grande Tartaria, atteso che riveleremo ulteriori e nuove tematiche delle nostre ricerche in merito.